John, stavamo parlando di un risultato che arriverà, diciamo, nella sua compiutezza tra diversi giorni, perché c'è questa vicenda dei ricorsi presentati da Trump. Insomma, le cose andranno sicuramente ancora per le lunghe. Questo cosa comporterà come...
Ma l'incertezza che potrebbe poi... Potremmo vedere i sostenitori di Trump in diverse città, che magari vanno ai poll sites, che fanno un po' di casino. Cioè, abbiamo un po' di paura di casini nelle città,
di una situazione di tensione in giro per le città americane. Aileen, sei con noi? Ci sei?
Sono qui.
Ieri abbiamo assistito a questa commedia incredibile con Rudolf Giuliani a Filadelfia, parlando di cose senza senso, cioè lanciando accuse a caso senza nessuna chiara circostanza. Cioè, sembrava veramente la mossa della disperazione.
Loro buttano, come si fa con la pasta, buttano lo spaghetto al muro e vede che cosa si attacca, punto. Sì. Sono così, non ha senso.
Sì,
anche le cause che stanno portando, molti dicono che sono frivoli e pretestuosi, però ci potrebbe essere anche un piano machiavellico dietro. Non conosco bene questa regola e le scadenze, ma se loro prolungono le cause, a un certo punto i governi locali, vuol dire gli stati, possono nominare gli elettori che vogliono. E quindi potrebbe essere che lui sta facendo correre l'orologio finché non passa questa scadenza, per poi andare nei stati repubblicani dove ci sono governatori repubblicani, anche se ha vinto il democratico, per far nominare gli elettori.
Sì, questa è la guerra, diciamo, dei cavilli legali e del braccio di ferro che inizierà adesso. Bisogna capire fino a che punto un uomo così verrà ancora sostenuto dal suo partito e da una parte dell'opinione pubblica.
Lui, ma il suo partito lo sostiene, lui ha costruito la sua vita, probabilmente sia professionale che personale, esattamente su questo tipo di
escamotage, diciamo, di
zone grigie.
Approccio, sì. Quindi non insomma,
non è una cosa
agghiacciante, ma non stupisce.
Sì, anche perché sarebbe una strategia che va a scapito del paese, del mondo, perché avere gli Stati Uniti appesi per 3 mesi a questioni legali, a ricorsi contro ricorsi, battaglie, non fa bene a nessuno, non fa bene all'economia americana, non fa bene al mondo.
In mezzo a una pandemia,
esatto, c'è bisogno di qualcuno che decida, che abbia, diciamo, il potere per poter prendere decisioni anche importanti. Però speriamo che intorno a lui piano un po' almeno si sgretoli questa cintura protettiva, e che, insomma, possa prendere atto della sconfitta nel più breve tempo possibile.
Ma è per questo che è importante che vince non solo a 270 con un paio di stati, ma che ne vinca un po' di più, per rafforzare un po' la posizione di Biden, anche se Biden sul voto popolare, come è successo in tutte le ultime elezioni, perché mi sembra che non è da 1988 che non vinca un democratico sul voto popolare, anche se vincono i repubblicani.
Sì.
E in questo momento sta vincendo di più di ogni altro presidente, di ogni altra elezione nella storia degli Stati
Uniti. Sì, ha superato persino Obama come numero di voti personali. Credo che siamo intorno ai 69 milioni, e con lo scrutinio delle schede postali saliranno ancora, e stabilirà sicuramente un record. Questo cosa ci dice? Ci dice che queste elezioni sono state molto partecipate, vissute dal popolo americano,
sì,
con grande attenzione da tutti e due gli schieramenti, sia da quello democratico che da quello repubblicano. Io non credo solo per una questione Trump o no Trump, ma perché tutti vivono l'importanza di questo momento, insomma, che è un momento importante. Ricordiamoci, ce ne siamo dimenticati in questi 2 giorni, che gli Stati Uniti sono quelli che stanno pagando un prezzo più caro per il Covid.
E
la strada è ancora molto lunga, certo,
perché c'è una persona al capo che non ha fatto nulla e che non crede nella scienza. Quindi,
ecco, questo mi chiedo: cosa succede domani mattina? Cioè, se Biden, speriamo con un ampio margine, viene, diciamo, nominato almeno, diciamo, formalmente vincitore e nuovo presidente degli Stati Uniti, cosa cambia da domani mattina nella politica sanitaria del paese, nella strategia per affrontare il Covid? Ha il potere questo presidente in pectore o deve aspettare?
Nulla fino al 20 di gennaio.
Quindi fino al 20 di gennaio lui se ne deve stare buono buono a guardare Trump che continua a fare, a girare senza
che
mascherina.
Che era bruciata intorno a sé, sì.
E questa non ci fa pensare che sia un sistema un po' vecchio, cioè un sistema da padri pellegrini, cioè una cosa vecchia che oggi non ha più senso, a parte che anche secondo me anche il meccanismo delle schede cartacee mandate così per posta con i francobolli, bisogna vedere quando è partita, cioè nel paese più avanzato del mondo, nel paese di Amazon, di Google, della Silicon Valley, si vota ancora come nel Far West. Mi fa un po' ridere questa cosa, no?
Sì, certo che fa ridere, però la logica è tra novembre, cioè in un paese minimamente normale, tra il novembre del voto e il gennaio dell'inaugurazione dà il tempo per il passaggio delle...
Sì, però viviamo in un mondo che è completamente impazzito, dove anche questo piccolo spazio, diciamo, di cortesia, chiamiamolo così, ti do il tempo di smontare i mobili e di lasciarmi libera la casa, invece in questo caso ne viene usato per costruire una trincea, probabilmente per blindarsi dentro e per precostituirsi chissà quale difesa, anche perché ricordiamolo, Trump è un uomo che insomma, se smette di fare il presidente degli Stati Uniti non se la passa tanto bene,
No, ma non dimentichiamo un'altra cosa, che se lui perde adesso, come speriamo, lui può ripresentarsi nel 2024, quindi non se ne sta andando da nessuna parte.
Mamma mia.
Spero in galera, però...
Sembra un film horror di quelli brutti, dice, di quelli,
non muore mai.
Esatto, a volte ritornano.
E tornano in continuazione i mostri, muoiono e tornano.
Però, Aline, volevo condividere, stamattina ho avuto un attimo di positività, di ottimismo, no? E stavo pensando, dal momento più buio, no? Ho pensato alle Torri Gemelle, no? E come gli americani si sono risollevati dopo le Torri Gemelle. Da questo momento più buio, dove abbiamo visto ci sarà una crisi esistenziale del partito repubblicano, ci sarà una crisi esistenziale di se la nostra Costituzione è aggiornata per eleggere i nostri presidenti. Cioè, da questo momento più buio ci può essere anche una rinascita da un certo punto di vista, no?
Allora, la differenza tra diciamo le Torri Gemelle e oggi è che lì, nel bene e nel male, è inventato o non inventato, il nemico era fuori. Quindi il nemico non era dentro la società americana, così come è adesso. Il nemico, pur inventato, pur sbagliato, quello che hanno fatto, tutto quello, era un paese unito contro il male esterno. Mentre adesso negli Stati Uniti sono due fazioni che hanno visioni proprio esistenziali della vita politica e del futuro completamente opposto. E molti storici, molto più bravi di me, ma ho fatto un po' di letture in questo periodo, sì. E ne vedo le rassomiglianze tra il momento della guerra civile, sì. e quello che sta succedendo, sì. Ora, perché ci sono due ways of life, due modi di vivere, due modi di vedere l'economia completamente opposti.
Sì, due stili, viene a dire proprio due diverse...
Due filosofie, sì. Completamente diverse.
E ieri hai parlato di storici, una persona diciamo molto autorevole in fatto di storia come Paolo Mieli, sì, faceva lo stesso paragone che hai fatto tu, cioè quel discorso di Trump alle 8:16 italiane, le 2:16 americane, era un discorso da guerra civile, cioè lui stava dicendo, sì. Guardate che vi stanno rubando il risultato, sì, sì. Abbiamo già vinto. È un discorso che chiama alle armi una parte della popolazione, di fatto, no?
Ma c'è una cosa che comunque fa ridere, perché ci sono i sostenitori di Trump fuori del seggio dove stanno contando i voti in Arizona, armati, infatti è entrato in azione la Guardia Nazionale, che stanno cantando devi continuare il voto, mentre in Pennsylvania gli stessi sostenitori dice blocchiamo il voto, ma cioè loro vogliono bloccare il voto dove sta vincendo Trump e continuare il bloccare il voto, scusatemi, dove sta perdendo.
È un last gasp, è un atto di disperazione.
Sì, proprio. No, è, sì. Proprio, è la, proprio la contraddizione tra questi due messaggi che ti fa capire che siamo, diciamo, in una fase estrema e per questo anche molto pericolosa, perché non c'è più razionalità, non c'è neanche una strategia, c'è solo umanità. Io quello che mi spaventava ieri di vedere, voglio dire, comunque il figlio del presidente, Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York, esponente autorevolissimo del Partito Repubblicano, parlare, lanciare delle accuse al vento senza dare una circostanza, un dato, un fatto, un esempio, lanciando delle accuse pesantissime, dicendo stanno rubando centinaia di migliaia di voti, ma mi dici dove, come, perché, chi l'ha visto, mi stai portando dei video, delle prove di quello che stai dicendo. Ecco, tutto questo, vederlo fare in televisione, in diretta televisiva, da due persone, comunque voglio dire, dell'entourage del presidente degli Stati Uniti, a me ha fatto molta impressione, cioè mi ha dato l'idea proprio di una situazione di perdita completa di lucidità.
Sì, sì.
Aileen, ti ringraziamo per essere stata con noi. Noi adesso dedichiamo l'ultima parte del nostro programma a un'incursione nella cultura con un festival di cui ci parlerà un'altra ospite. Abbiamo sentito il tuo cane che ci ha salutato in diretta. Va bene, incrociamo le dita fino alla fine e grazie per essere stata con noi nel commento.
Bene.
Ciao,
piacere.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Take a look in the mirror. Look at yourself.